E oggi è venerdì 8 marzo 2024, che vi parla Ester Tubaldi. Vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie principali. Io partirei, sempre naturalmente partendo dal sito di Radio R, dalla notizia dei danni che si sono purtroppo registrati al manto erboso sintetico dello stadio Tubaldi nell'ultima partita Recanatese-Pescara, perché sono danni che hanno costituito un serio problema per la società. Se c'era un campo in erba, sicuramente i due fumogeni che sono stati lanciati sarebbero stati, rimossi senza granché di conseguenze. Ma un campo sintetico significa bruciacchiare un'erba che non crescerà più, naturale, e quindi lì bisogna porre rimedio, non so in che modo, poi ce lo diranno gli addetti. Il danno c'è, la società del Pescara sicuramente avrà dato la sua disponibilità a riparare il danno, sia spontaneamente sia magari anche forzatamente, perché poi c'è il ricorso naturalmente della Recanatese, perché è un danno fatto al proprio stadio, e quindi, essendo anche uno stadio comunale, naturalmente anche il comune entra in gioco su questa richiesta. La società sarà penalizzata anche dal punto di vista dell'atteggiamento intemperante e antisportivo dei suoi tifosi, dei suoi fans, che sono giunti numerosi appunto martedì sera allo stadio Nicola Tubaldi. Detto questo, andiamo avanti. Ho voluto ricordarlo perché francamente a me piace ricordare anche i vecchi stadi in erba, come ce ne sono in quelli di Serie A, perché in quelli di Serie A non c'è uno stadio sintetico, da quello che è mia memoria, mia conoscenza. Una ragione ci sarà pure, no? Vabbè. Andiamo a dare un'occhiata ora alla presentazione di un libro della nostra presidentissima Maria Magi Manzotto, la presentazione di un libro che lei ha scritto e che iniziativa anche della casa editrice, che era la Giacuni Editore, presenterà al Centro Mondiale della Poesia domenica prossima alle ore 17. Il titolo del libro è Storie di ogni giorno. E ci sarà anche la professoressa Norma Stramucci che presenterà questo libro. Lei dice che siamo in un paese di provincia del centro Italia, storia di ogni giorno quella di Lisa, massacrata alle botte il marito, che però qualche tempo dopo, nonostante lei si fosse ripromessa che mai le sarebbe recapitato, si innamora ricambiata di Piero. Quella di Betin, di origine albanese, l'indiziato ideale per pregiudizi da accusare come il colpevole di un inspiegabile delitto che si è consumato nel complesso condominio, e tante altre storie che sono apparentemente di fantasia, ma che in realtà hanno un aggancio con una realtà e con storie che l'autrice dice sono vere. Certo che io non cito né nomi né cognomi dei personaggi, i miei sono pure personaggi di fantasia. Questo è quanto, quindi nella giornata poi di oggi dovremmo avere anche una breve intervista che per Luca Trucchia dovrebbe fare a Maria, appunto, su questa presentazione del suo libro. È il primo libro che lei pubblica, beh, ci vuole coraggio, naturalmente anche spirito di iniziativa, di volontà. Bene, andiamo avanti perché andiamo a dare un'occhiata alla CGIL, che fa chiarezza sulla vertenza in atto all'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena. È un lungo articolo che noi naturalmente non avremo modo in questa occasione di leggere, però per chi fosse interessato può farlo andando a visitare il sito di Radio R. Comunque l'inizio è questo, che nell'incontro con la direzione richiesto da CGIL si sono sono affrontate diverse tematiche, in primis la criticità relativa alla farmacia dell'Istituto Santo Stefano, nella quale, nonostante il confronto fra le parti, sembrano perpetuare continui atteggiamenti lontani dalla normale comunicazione civile tra dipendenti dello stesso servizio, amplificati anche dalla carenza di personale di almeno un'unità mai sostituita. Siamo in attesa di assunzioni da parte dell'ente, nonché del ripristino delle corrette relazioni tra gli operatori. E poi ci sono tanti altri aspetti legati appunto all'attività del Santo Stefano, tutti aspetti naturalmente di natura sindacale. Ma ci occupiamo adesso del piano della mobilità, perché? Perché a scadenza, precisamente mercoledì prossimo, è il termine ultimo per presentare le osservazioni. Non è poca cosa, perché si tratta poi di portare fra circa un mese tutto il piano, almeno in un primo incontro, una prima votazione, approvazione, perché poi normalmente l'iter continuerà, dovrà essere presentate poi le osservazioni, che saranno appunto dibattute in consiglio comunale. Il piano della mobilità, ricordate, fu anche motivo di un'assemblea pubblica circa un anno fa o giù di lì, anche partecipata da diversi cittadini, anche professionisti. Era stato affidato alla Sittangma, che aveva già elaborato un suo piano, ma ai tempi degli anni 90, per chi naturalmente non è giovincello se lo ricorderà sicuramente questo momento di dibattito anche consiliare. E ci sono problemi legati alla viabilità, come poter anche far fronte all'abbattimento dei rischi legati a tratti di viabilità pericolosa, a incroci pericolosi dove si sono registrati anche in passato e anche direttamente recente incidenti, e quindi in base a questi. Un dato curioso, ma che era scontato, è che ci si muove con l'auto privata per il 79% dei casi, mentre soltanto il 12% dei cittadini utilizza l'autobus, e chi utilizza la moto soltanto l'1%, anche se siamo la patria dei franconcini, ci si muove poco con la moto. Però il fatto che l'autobus già costituisce un 12%, si potrebbe sicuramente incrementare questa cifra, questa percentuale, ma solo a una sola condizione, cioè che ci siano più servizi che il servizio sia caratterizzato da un maggior numero di corse in ore che servono queste corse, ad esempio per andare al lavoro, per andare a scuola, da rientro della scuola, da rientro del lavoro, cioè in particolari momenti della giornata. Incrementare anche il servizio urbano potrebbe sicuramente stimolare la gente a lasciare l'auto in garage e a muoversi con un mezzo pubblico. Questo potrebbe avvenire. E poi c'è il problema del centro città. Centro città quest'anno sono 10 anni che è stato inaugurato, no? Con tanto di porchetta e Coca-Cola. Ora io mi domando, ma è possibile che dopo 10 anni non si debba umilmente dire è stato un fallimento totale questo parcheggio, perché non è stato mai utilizzato, almeno non è stato utilizzato nella sua parte scoperta, è quasi sempre vuoto, le macchine non ci parcheggiano lì volentieri, gli automobilisti, le proprie macchine, le proprie autovetture. Ci sarà una ragione? L'avete mai scandagliata? No. Il problema è che vi ostinate a dire che perché non ci sono, c'è una segnaletica adeguata e un percorso stradale adeguato per arrivare al parcheggio, ma quando l'avete fatto non vi siete accorti che c'era un percorso sicuramente non agevole, cervellotico, per arrivare all'ingresso del parcheggio del centro città? Cioè, ci voleva tanto per capire appunto che qualche cosa non andava, e se non andava doveva essere affrontato sin dall'inizio. Boh, non lo so, persino la segnaletica non l'avete mai intensificata, quindi io non ho parole da questo punto di vista, veramente sono completamente disarmato, abbiamo poi anche da Montefano che mercoledì prossimo alle 10.30 alla biblioteca intitolata Rita Adria di Montefano ci sarà la presentazione del libro Le sorprendenti affinità fra Montefano e Passatempo di Osimo. L'autore Giuseppe Lanari dialogherà con l'insegnante Simonetta Torrisi, parteciperanno all'incontro anche Norberto Rimini e Pier Marino Simonetti, studiosi della storia di Montefano ed ex sindaci della città, e questo è interessante naturalmente quando si comincia anche a riscoprire una città tramite i loro anche protagonisti che l'hanno vissuta anche direttamente, soprattutto come amministratori che quindi la conoscono in una maniera abbastanza approfondita. Poi c'è una giornata dedicata all'Ucraina al centro Fonti San Lorenzo di Recanati, precisamente questo incontro è per, vediamo un po' se riesco a entrare nella pagina, non solo guerra, è un'esperienza unica per conoscere la cultura ucraina, sabato 9 marzo, quindi domani, organizza la giornata dell'Ucraina presso i propri spazi in via Aldo Moro a partire dalle ore 16 e ci si immergerà nella cultura ucraina insieme alle volontarie del centro Fonti San Lorenzo provenienti proprio da queste, ce ne abbiamo diverse proprio dall'Ucraina. Materica, carabinieri trovano operai in nero e pregiudicati nei cantieri della ricostruzione. Questo è avvenuto nelle ultime ore nell'ambito dei controlli svolti nei cantieri della ricostruzione. Hanno denunciato i titolari di una ditta edile per aver fatto operare due lavoratori in nero. Elevato 6 sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro per mancato rispetto delle norme di sicurezza, denunciato 2 lavoratori gravati dall'obbligo di permanenza nei comuni di Chiesi e Falconara Marittima a causa dei loro numerosi precedenti penali. I controlli scattati nella mattinata del 6 marzo nel centro storico in materia vedevano infatti impiegati i militari dell'arma e gli operatori del personale. A seguito dell'accesso dell'identificazione dei presenti, carabinieri hanno verificato la presenza di 2 soggetti, un italiano 62enne gravato il divieto di allontanarsi dal comune di Falconara, lo ripetiamo con alcuni particolari in più, poiché attualmente in affidamento in prova ed un quarantenne polacco con divieto di allontanarsi da Iesi, poiché è sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale. Ci fermiamo qui anche per quanto riguarda questa notizia, d'altra parte l'abbiamo quasi letta tutta. Sempre sul sito di Radio R abbiamo che a Porto Recanati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 1.300 articoli insicuri per la salute dei consumatori. E dice che in tale ambito, attività appunto della tenenza di Porto Recanati, il comando provinciale e così via, sono stati svolti diversi controlli. Le operazioni si sono soffermate presso la bancarella di un ambulante pakistano dove i militari hanno individuato ben 1.300 articoli di varia natura, tra cui anche diversi adattatori elettrici e prese scuco. Tutti privi delle indicazioni di provenienza e mancanti i requisiti minimi richiesti dal codice del consumo. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo mentre l'ambulante è stato segnalato alla competente autorità per l'irrogazione delle sanzioni in Camera di Commercio anche per la vendita di prodotti privi delle minime indicazioni. E questo è quanto. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere un po' cronache maceratesi velocemente perché siamo in ritardo. Fra le notizie di cronaca troviamo questa: travolto da un'auto contromano, un istruttore di guida morì a 56 anni, è stato condannato ieri a 20 mesi il conducente. La sentenza appunto è venuta dal tribunale di Macerata. Un istruttore di scuola guida è stato investito e ucciso da un'auto contromano a distanza di 8 anni, arriva la sentenza 8 anni, pensate, un anno e 8 mesi per il conducente della vettura. A perdere la vita civitanovese Oriano Mataloni, che lavorava all'autoscuola Lanciani ed era conosciutissimo a Civitanova, aveva 56 anni e quel giorno, il 25 agosto agosto del 2016 si trovava alla guida di uno scooter, stava percorrendo la statale adriatica per far rientro a casa. L'incidente è avvenuto nel sottopasso. Secondo l'accusa, sostenuta appunto dal PM, il conducente di una Fiat 500, un 86enne, aveva preso il sottopasso contromano ad una velocità di 42-43 km/h. Percorsi circa 39 metri, c'era stato l'incidente con lo scooter guidato da Maddaloni, che stava facendo rientro a casa e percorreva correttamente in uscita il sottopasso esso. Dopo i soccorsi sul posto, Maddaloni era stato portato in ospedale a Citanova, dove era morto per le ferite riportate dall'incidente. Ieri appunto la sentenza. Il giudice ha deciso per 1 anno e 8 mesi e 2 anni di sospensione della patente. L'anziano molto probabilmente non la prenderà più, visto che oggi penso che avrà 86 anni. Penso comunque che non 8 anni fa. L'anziano è difeso l'avvocato Valerio Elman Patrillo. E andiamo a dare un'occhiata adesso, ancora beve, infastidisce i clienti del bar qui a Macerata, poi Spintoni Carabinieri è stato arrestato. Si tratta di un 36enne che è finito in manette dopo che il titolare della rotonda, i Giardini Diaz, ha richiesto l'intervento dei militari. Terrorizza i vicini con l'ascia, ha denunciato un 57enne, questo è successo ad Appignano. Beve, prende un'ascia e inizia a brandirla verso i vicini. Denunciato un 57enne, l'uomo ha terrorizzato un quartiere di Appignano, da dove sono partite diverse telefonate per chiedere aiuto ai carabinieri. È successo in tarda serata, quando un 57enne, dopo aver bevuto troppo, mosso dall'astio per due vicini di casa, una coppia di macedoni, ha preso un'ascia e iniziato a brandirla sia verso i vicini che con le persone che sono intervenute per cercare di calmarlo. Sul posto si è concentrato anche l'intervento di 3 pattuglie dei carabinieri, del Nord di Macerata e dei comandi di Appignano e Cingoli. I militari arrivati a sirene spiegate sono riusciti comunque a calmare il 57enne, che è stato denunciato per minaccia aggravata. Bene, noi ci possiamo anche fermare qui, non ci sono altre notizie di rilievo. Su Cronache di Ancona pure non troviamo se non questa notizia che ci giunge da Loreto: ciclista trovato in strada privo di sensi, 43enne è finito a Torrette in condizioni gravi. I soccorsi sono scattati in serata quando alcuni passanti si sono accorti dell'uomo incosciente, forse a seguito di un malore, mentre era in terra vicino alla bicicletta. Sul posto l'eli ambulanza, quindi colto da malore. E per quanto riguarda Osimo, nel centrodestra non decolla l'intesa sul candidato Pirani, Lega e Forza Italia, dice nessuno ci ha coinvolto, il dialogo è con Antonelli. Mamma mia ragazzi, sono divisi il centrodestra come regali, sono divisi il centrosinistra, andiamo beh. Poi dopo sul ballottaggio non c'è poca speranza, perché dopo aver fatto una cagnara in campagna elettorale è difficile ricomporre i gocci. Lungomare Nord, la giunta approva il nuovo accordo di programma, un'opera da oltre 52 milioni di euro. Il sindaco di Ancona Silvetti dice: lungo atteso questo Lungomare Nord, siamo riusciti a trovare tutti insieme la quadra di una progettualità che vedrà presto la cantierizzazione. E con questo vi saluto, grazie per l'ascolto, alle 10.30 filo diretto con Pierluca Trucchia, ciao ciao.